Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Elezioni europee, cosa è successo al di là del voto? Quali saranno ora gli scenari futuri dopo queste votazioni?
Le elezioni europee hanno riscontrato un dato che è il vero dato su cui occorre fare una riflessione profonda e intelligente, ovvero quello di una astensione altissima che ha portato tante più persone rispetto a 5 anni fa a non votare. 7% in più di persone che non sono andate alle urne è un dato che deve preoccupare, che deve allarmare, che deve far riflettere la classe dirigente di questo paese. Questo è il primo elemento, vuol dire che i partiti non hanno le percentuali di consenso che emergono dalle tabelle del sito del Ministero degli Interni, ma sono rappresentativi di una minima porzione del paese e questo è il vero problema su cui siamo chiamati a interrogarci. Come è andata? È oggettivo che il governo non ha vinto questa elezione e questa è un'altra narrazione che viene data purtroppo in malafede dai mass media e su cui invece occorre una parola di verità. Fratelli d'Italia ha perso decine di migliaia di voti, si parla in un ordine di 600-700 mila voti, è aumentato in termini percentuali rispetto a quello che è il voto delle elezioni politiche, ma perché in proporzione tra i voti ottenuti alle elezioni politiche e quanti sono andati a votare alle elezioni politiche c'è una percentuale di tenuta, ma se andiamo a vedere i voti reali, che sono l'unica cosa che conta, Fratelli d'Italia ha perso voti. La Lega ha avuto un altro crollo che è stato parzialmente salvato dalla comunicazione più che politica del brand Vannacci. Forza Italia più o meno è stato quello che io ho definito un voto rifugio, ha preso i voti che ha preso le politiche sostanzialmente, cambiato in termini percentuali perché è cambiato il termine delle affluenze al voto. Quindi per il governo non è stata una vittoria, è stata una parziale sostenuta e un crollo per certi altri versi. Chi ha vinto è stato il PD di Elly Schlein e la sinistra, che oggettivamente è stata capace di rimobilitare quella base che da tanto tempo non andava a votare. Se noi andiamo a vedere i flussi elettorali, non sono elettori dei 5 Stelle che si trasferiscono verso il PD o Alleanza Verdi Sinistra, ma è gente che non votava e che torna a votare. Quindi l'estate militante, la campagna su alcuni temi che hanno riportato il PD a sinistra, il tema della candidatura della Salis, e io vi posso assicurare che girando l'Italia l'ho toccato con mano, e quindi di alcune questioni identitarie che hanno mobilitato il popolo della sinistra di piazza, questo sicuramente è stato un qualche cosa che ha dato vigore a una sinistra che si è rivitalizzata. E in ora caso i partiti unici che ne escono in crescita sono il PD e Alleanza Verdi Sinistra. Non dico nulla per quanto riguarda Calenda e Renzi, perché è la degna conclusione di un percorso di una fusione a freddo che non è mai stata fatta a caldo e che è definitivamente finita dopo un esercizio di laboratorio nel dimenticatoio elettorale. Quando non c'è popolo, i progetti politici non hanno futuro.
Vince la destra antieuropea ovunque, tranne che in Italia, che è estremamente allineata a questa di Europa.
Di fatto in Italia, non essendoci una proposta antieuropeista strutturata, c'erano per esempio una lista, la lista Libertà, ma era una proposta fragile a livello comunicativo che non ha avuto quella capacità di poter essere conosciuta e riconosciuta al punto da avere una visibilità robusta per un consenso robusto, paragonabile a Marion Le Pen con il Fronte Nazionale oppure ADF, Alternative for Deutschland in Germania. Devo dire che il problema è che in Italia tutte le forze che si sono poste in forte critica all'europeismo degli ultimi decenni non si sono mai date la forza di voler continuare quel percorso e strutturarlo, organizzarlo, partire da un 1%, 1,5%, eccetera, quello che è, e dire bene, queste sono le fondamenta, continuiamo il cammino, come ha fatto Alternative for Deutschland, per intenderci, o altri partiti della critica europea presenti nel Mittel europeo o nell'Est europeo. In questo senso, quindi, non abbiamo questo tipo di presenza nel nostro paese. Di fatto, in Italia ha vinto una sorta di PPE di destra, perché questo è i conservatori repubblicani di Giorgia Meloni nella sostanza. Quindi bene o male nel nostro paese chi ha critica rispetto al progetto europeo, non avendo trovato un'offerta adeguata, non è andato a votare. È evidente che nel contesto completo dell'Europa c'è un'onda di protesta rispetto a come si governa il progetto europeo, che va guardata con grande attenzione, che va guardata con grande intelligenza politica. Immaginare di far uscire da queste elezioni una alleanza a sostegno della nuova Commissione europea paritetica a quella che ha governato con la von der Leyen nei 5 anni precedenti sarebbe e sarà un errore imperdonabile, anche di arroganza politica, perché è evidente che abbiamo l'Europa spostata a destra. Bisognerà vedere quello che succederà. Se Meloni e il fronte repubblicano conservatore deciderà di entrare in maggioranza accettando von der Leyen o peggio ancora accettando un Mario Draghi e quindi accettando quell'agenda contro la quale si è candidata, è chiaro che capiremo che saremo davanti all'ennesimo bluff.
Salvini si salva grazie a Vannacci, AVS grazie alla Salis, Forza Italia regge e conserva il suo elettorato, PD e Movimento 5 Stelle si mangiano a vicenda.
Beh, posso dire, come ho detto nelle risposte precedenti, che sono d'accordo in parte con questa analisi che viene fatta. Io credo che Salvini non è che vince, Salvini si è salvato al 90° minuto con un calcio di rigore, ovvero i 500.000 preferenze certificate dal voto del generale Vannacci sono una percentuale tale che ha permesso alla Lega di avere un risultato che fosse più o meno paragonabile a quello delle politiche, in realtà inferiore in termini reali di preferenze di voto, e in realtà è ancora peggiore perché c'è stata una tenuta migliore di Forza Italia, per cui Forza Italia è davanti, e questo è l'altro grande problema della Lega, che diventa terzo partito della coalizione dopo che è stato primo per anni, e dall'altra parte deve tutto per la tenuta a un indipendente che non è un leghista come Roberto Vannacci, il quale dovrà decidere oggettivamente che cosa fare da grande dopo questo risultato. Per quanto riguarda Forza Italia, Forza Italia ha preso i voti delle politiche più o meno e li ha mantenuti. Forza Italia è diventato un partito d'ordine nel centrodestra, ha quel bacino di voti e quello ha tenuto, è stato bravo Tajani in questo senso a tenere blindati i mondi che orbitavano attorno a Forza Italia nell'ultimo periodo. Dall'altra parte, PD e 5 Stelle non credo che si mangino a vicenda. Io credo che il PD abbia adottato una strategia che lo abbia portato a crescere, e oggettivamente la Schlein, con anche l'appendice di AVS, della sinistra, Verdi e via discorrendo, sono stati capaci di ridare delle motivazioni per portare al voto la loro gente, che non votava da tempo. Questa è stata l'intelligenza politica che va riconosciuta a questi movimenti e ai loro leader. Dall'altra parte è evidente che il Movimento 5 Stelle questo non l'ha fatto, e tutto quello che è il crollo di consensi dal 15-16 delle elezioni politiche al 9 qualcosa delle elezioni europee è frutto di una delusione riconoscibile, riscontrabile anche girando il paese, di gente che ha dato fiducia ai 5 Stelle per alcune questioni e che è stata sistematicamente tradita. E allora tutti questi traditi di varie parti politiche non sono andati a votare. Questa è la sintesi di quel crollo dell'affluenza elettorale che riscontriamo, che troviamo con un meno 7% a queste elezioni europee.
Dopo i risultati delle elezioni a bocce fermi, pensi ad un impasto di governo?
Non credo assolutamente sia nell'interesse della forza politica preeminente della maggioranza, ovvero Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che in questo momento non ha nessun interesse a un rimpasto di governo, che apparirebbe come o un gesto di arroganza politica che non ha nessun tipo di necessità, perché il governo l'ha costruito lei secondo le sue necessità, imponendosi sugli alleati che già erano in posizione debole, perché più o meno le proporzioni sono quelle di oggi, non è che sono cambiate più di tanto rispetto a 2 anni fa e al dato delle elezioni politiche, ma perché non vedo da parte degli alleati la necessità di andare ad alzare la testa su alcune richieste di rimpasto di governo, perché oggettivamente non hanno le prerogative in termini di consenso elettorale per farlo. Quindi penso che non ci sarà nessun rimpasto di governo, credo che il governo andrà avanti dritto verso quelle che sono le scadenze naturali che lo attendono, e credo che in un contesto europeo in cui abbiamo le principali nazioni come Francia e Germania, dove le maggioranze sono in crisi totale, un centrodestra che ha perso voti ma ha tenuto nel contesto globale delle elezioni europee funziona senza grosse difficoltà.
Lo scranno più interessante che potrebbe saltare è quello di Valditara all'istruzione. Pagherà lui il fatto di essere leghista?
Ma non credo che Valditara lasci il Ministero dell'Istruzione. Detto questo, purtroppo da troppo tempo il Dicastero dell'Istruzione è un dicastero che non viene valorizzato a dovere, e questo è un problema serio che andrebbe guardato con attenzione. Quindi su questo probabilmente c'è poca disponibilità da parte di chi governa di avere e dare il giusto valore a un dicastero così importante. Però non credo che cada, perché non ce ne sono gli interessi. Poi sul fatto che Valditara abbia agito da finto leghista possiamo essere entrambi d'accordo. Purtroppo ha gestito fino ad oggi il Ministero dell'Istruzione quasi fosse un esponente o rappresentante della sinistra. Però detto questo, non credo che ci siano le condizioni per una sostituzione in corsa.
E raccontaci invece per Libertà com'è andata?
Per quanto riguarda la lista Libertà ci sono voci contraddittorie, c'è chi parla di disastro, c'è chi parla di risultato importante. Credo che dipende sempre da che punto di vista lo guardi. Parliamo di più di 300.000 voti, parliamo di un 1,23%, bisogna vedere le aspettative che si avevano. Io ho toccato con mano la grande difficoltà dovuta al silenzio assordante mediatico che ha circondato quasi tutta l'intera campagna elettorale, di far capire l'importanza del progetto. C'è stata la grande intelligenza di unire tutto il mondo che era accomunabile da quella che si può definire una proposta di dissenso rispetto all'attuale governance europea e nazionale, quindi alternativa alla destra e alla sinistra. Purtroppo nel momento in cui questi concetti non si riescono a far arrivare in maniera immediata, masticabile, diretta a milioni di italiani, e tutto lo sforzo si riduce all'impegno e mobilitazione dei candidati o dei mondi a cui fanno riferimento i candidati, è chiaro che le proporzioni si riducono. Quindi io non lo vedo così catastrofale il risultato di Libertà. Io penso alla lista che facemmo come Popolo della Famiglia 4 anni prima ha preso il triplo dei voti. con una visibilità uguale, cioè nulla. Quindi io sono convinto che secondo me degli elementi positivi ci sono. È chiaro che non basta, bisogna essere oggettivamente obiettivi nell'analizzare le cose, non è sufficiente, perché doveva almeno raggiungere una quota del 2,5-3% e diventare un soggetto politico di caratura nazionale, incidente su più livelli e su più appuntamenti elettorali. Questo non è successo, il lavoro continua perché il popolo c'è, e quindi il lavoro deve necessariamente continuare, perché il popolo va rappresentato su queste istanze, quel popolo che non accetta di non andare a votare perché non trova un'offerta politica corrispondente. Però è chiaro che dobbiamo farci un'analisi e un'autocritica forte su come riuscire a sopperire, come sono riusciti i grillini nella prima fase antisistema, la mancanza di conoscibilità dell'offerta politica che si porta avanti con quel brand, anche quando c'è un silenzio mediatico totale. E questo è il lavoro su cui va fatto un esame di analisi approfondita.
Ci sarà un futuro insieme agli amici che avete messo insieme, o era solo una partita elettorale e quindi si ritorna ognuno alla sua natura?
Ma io credo che la natura che caratterizza il DNA del Popolo della Famiglia sia quella di rimanere legato alla propria storia, legato alla propria battaglia. È una battaglia identitaria e minoritaria allo stesso tempo. No, non credo che ci sarà possibilità di continuare dentro a una strutturazione organizzativa di questa lista di scopo, perché appunto non si è raggiunto quel livello di consenso minimo che poteva dare una base solida su cui poter fare un lavoro organizzativo. Dovevamo secondo me raggiungere un 2-2,5%, l'1,23 non è sufficiente. Detto questo, vanno raccolti gli elementi buoni che si sono portati a casa, e su quelli va costruito un lavoro, parlo per ciò che è casa mia, ovvero il Popolo della Famiglia, capace di dare ancora più robustezza, forza al percorso di mobilitazione sui temi che ci stanno a cuore. Io sono convinto che oggi serva un'estate PDFina di militanza nuova, robusta e organizzata. Questo è quello che serve adesso fondamentalmente, e che è fondamentalmente necessario, ovvero organizzare ora più che mai una presenza per trasformare quelle preferenze che si sono prese, che sono un voto non di chi è andato a dare una X con la modalità decima mass per Vannacci senza voglia di impegnarsi. Chi ha votato Popolo della Famiglia e i suoi candidati è gente che ci crede, gente che fa un sacrificio, è gente che ci mette la faccia, va incontrata, va conosciuta, va organizzata, va trasformata in militanza organizzata. Questo è una fatica forse per certi versi quasi disumana, ma che va necessariamente fatta.
Abbiamo letto di un Mario Dinolfi dimissionario dal Popolo della Famiglia. A chi toccherà ora proseguire la storia di questo movimento?
Il presidente Dinolfi ha scelto di lasciare la guida del movimento, conseguentemente al risultato elettorale che abbiamo appena commentato. In questo senso va detta una cosa molto chiara. La scelta sua è una scelta coraggiosa, alla quale va rivolto un grande gesto di affetto e un gesto di gratitudine per l'impegno profuso e per la passione messa in campo. Sicuramente io sono convinto che non sia la parola fine, e non lo potrà essere la parola fine, rispetto alla grande capacità di leadership e di guida morale che ha rappresentato e che rappresenta tuttora Mario Dinolfi. Io credo che noi dobbiamo forse imparare da questa lezione, parlo come comunità del Popolo della Famiglia, che non è possibile pensarci, immaginarci come un partito tradizionale. Noi siamo un movimento che deve avere una connaturale vocazione minoritaria, organizzata da movimento leaderistico, come è stato il Partito Radicale di Marco Pannella, con un'anima carismatica, leaderistica, che rimarrà fin quando riterrà opportuno rimanere, e che è imprescindibile perché collegata alla natura stessa del movimento, che per noi rappresenta Mario Dinolfi, e con la capacità di affiancare a lui una classe dirigente militante, organizzata,
capace di tradurre quel pensiero in azione programmatica concreta e organizzata, che sia una piccola falange ben organizzata nei territori. Questo deve essere, questa sarebbe la vera forza del popolo della famiglia. Purtroppo si è pagato l'errore di voler organizzarsi come un partito e questo non ha premiato, questo non ha pagato. Purtroppo ora le conseguenze sono evidenti per tutti. Se si avrà la capacità di riconoscere questo, di riconoscersi nella ineludibile leadership valoriale e carismatica di un uomo che è esso stesso il partito, cioè Di Nolfi, allora potranno nascere delle leadership operative, organizzative, politiche, capaci di dare nuova linfa a questo movimento.
E se l'Assemblea Nazionale ti proponesse come nuovo presidente?
Personalmente non mi propongo a nulla in questo momento e nella mia vita politica non mi sono mai proposto per nessun ruolo. Lo dico perché voglio che sia chiaro e preciso come punto. È naturale che il PDF è casa mia, ho contribuito a farlo nascere con Mario Di Nolfi, ho contribuito a farlo radicare, a farlo crescere, ho sputato sangue per buona parte di questi anni, anzi per tutti questi anni, per far sì che fosse protagonista nello scenario politico nazionale. Detto questo, sono convinto che oggi l'unico presidente che possa avere in sé tutte le carte in regola per poter governare un processo di ripartenza del PDF è Mario Di Nolfi. Io l'unica cosa che metto a mia completa disposizione è la mia totale e assoluta disponibilità a essere classe dirigente capace di organizzare e trasformare in militanza questa analisi e questo pensiero. Tutto qua, per il resto mi rimetto alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.
A differenza di chi ti ha preceduto, apriresti a questo centrodestra o ad un centrosinistra allargato?
Sono convinto che questo popolo della famiglia debba mantenere la linea per cui è nato e per cui è cresciuto, ovvero fuori dalle logiche di appartenenza coalizionale, movimento fortemente identitario e minoritario, e che sia capace di creare alleanze creative, a volte anche inaspettate, fuori da logiche di sinistra che non appartengono alla natura stessa dei nostri temi, ma che siano capaci di essere incisive. Il modello Forlì, dove con lo 0,74% il PDF ha deciso le elezioni, facendo sì che il centrodestra di Zattini, sindaco ricandidato, non dovesse andare al ballottaggio e vincesse al primo turno. E il PDF è stato il protagonista della vittoria. Ecco, questo è il PDF che leggo, questo è il PDF che vedo. Il resto, personalmente, mi sembrano o velleità o discorsi da bar che non mi interessano.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te, Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.